Qui Radio Maria, trasmettiamo Ripartire da Cristo, ai microfoni Don Ferdinando Colombo. Buon ascolto.
Cari ascoltatori, buon pomeriggio. Trasmetto dalla sede dell'Opera Sacro Cuore di Bologna e questa sera riprendiamo il nostro discorso sulla Gaudium et Spes e in particolare il tema di stasera sarà la vita economica, la vita politica e la pace. Tre temi di importanza vitale affrontati da questo documento così importante del Concilio Vaticano II nella sua seconda parte. In questo anno della fede, che si è chiuso ufficialmente tre giorni fa, abbiamo cercato di conoscere e approfondire alcuni documenti del Concilio, come d'altra parte ci aveva consigliato Papa Benedetto XVI, quando aveva chiesto a tutta la comunità cristiana di rinfrescare e approfondire gli insegnamenti che sono alla base della nostra fede. Bene, dopo aver esaminato nei mesi scorsi, almeno per chi ci ha seguito alla radio, le linee generali e la prima parte della Costituzione pastorale Gaudium et Spes, ci inoltriamo nella seconda parte. È certamente questo uno dei documenti più importanti del Concilio. Anche oggi, per facilitare la trasmissione, due voci. I brani diretti del documento li leggerà il mio collaboratore Giovanni Catino con la sua voce particolarmente chiara e forte. Iniziamo però con una preghiera. O Signore, ti offriamo le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno per la giustizia e per la pace nel mondo. Ecco, ora vorrei rinfrescarvi un po' la memoria, lo dico nel senso di recuperare alcune cose fondamentali che ci aiutano a capire meglio. Allora, rileggiamo le bellissime espressioni con cui si apre questa Costituzione del Vaticano II. È un testo, io direi programmatico, perché ci ricorda lo spirito con cui noi vogliamo approfondire anche il tema di oggi.
Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. Perciò la comunità dei cristiani si sente realmente e intimamente solidale con il genere umano e con la sua storia.
Nonostante alcuni limiti, direi, storici, questa Costituzione può ancora oggi delineare un importante orientamento per il cammino della Chiesa in questo terzo millennio. In questo senso, la Costituzione ha mostrato che noi cristiani non abbiamo nessun motivo di giudicare gli sviluppi moderni soltanto in modo negativo per alcune cose che effettivamente non vanno bene. E quindi seguiamo l'invito dell'Apostolo Paolo quando nella lettera ai Tessalonicesi diceva ai pastori, esaminate ogni cosa e tenete ciò che è buono. Quindi è necessario saper rileggere questa Costituzione, Gaudium et Spes, direi in un modo nuovo, riferendosi ad alcuni principi che si è indicato. Guardate, in effetti chiunque legga il documento con animo attento e sereno non può non concludere che il suo messaggio ultimo è Cristo stesso, Redentore dell'uomo. È Lui che il Concilio addita come il fine della storia umana, il punto focale dei desideri della storia e della civiltà, il centro del genere umano, la gioia di ogni cuore, la pienezza delle sue aspirazioni. Gesù Cristo rimane presente quindi come luce in questo nostro mondo. Luce che illumina il mistero dell'uomo, non solo per i cristiani ovviamente, ma per l'umanità intera, per tutta la famiglia umana. Poi rivela l'uomo a se stesso, ancora chiama tutti, direi, all'identico destino e, mediante lo Spirito Santo, offre a tutti la possibilità di venire in contatto con la sua definitiva vittoria sulla morte. Le speranze per un mondo più umano espresse da questo documento non potranno essere però realizzate senza Cristo, senza l'accoglienza della sua grazia che invisibilmente lavora nel cuore di ogni uomo di buona volontà. Ecco, questa convinzione guida e sorregge sempre il cammino della Chiesa. Allora, entriamo nella seconda parte del documento, che è dedicata, direi, ai problemi più urgenti, in particolare a 5 specifici problemi. Il primo, la famiglia, l'abbiamo già affrontata nella trasmissione di agosto. Il secondo, la cultura, l'abbiamo affrontata nel mese di settembre. Ce ne rimangono 3, molto legati tra di loro, interconnessi, la vita economica, la vita politica, la pace. Ecco, guardate, non è possibile sviluppare adeguatamente in un'ora di trasmissione l'insieme dei contenuti di tematiche così importanti, quindi ci soffermiamo su alcune questioni direi più problematiche. Per aiutarvi, prima mi permetto di richiamare alcuni concetti che sono alla base. Primo, la Costituzione riconosce l'autonomia legittima delle realtà terrene, la scienza, la cultura, la politica, e afferma che le cose create e la stessa società hanno delle leggi e dei valori propri che l'uomo gradatamente deve scoprire, usare e ordinare. Questo tema dell'autonomia legittima delle realtà terrene l'abbiamo approfondito bene nel mese di settembre. Poi c'è un secondo principio. Il Consiglio respinge l'integralismo che, volendo trarre una risposta automatica dai principi della fede per le questioni del mondo, ha spesso causato conflitti inutili con le scienze, la cultura e la politica moderne. Un caso per tutti, il caso Galileo. Terzo principio, il riconoscimento della legittima autonomia della Chiesa, della legittima autonomia delle diverse realtà terrene, è fondamentale per la libertà dei laici nel lavoro apostolico che fanno nella Chiesa, perché sono loro gli esperti in questi vari campi e dispongono delle competenze necessarie, per cui il Vangelo può diventare luce e forza, anche se non direttamente fonte di conoscenza. Cioè il laico formato e conoscendo profondamente il Vangelo è in grado di affrontare i problemi che le scienze gli pongono in una luce cristiana. Quarto e ultimo principio che vi ricordo, la promozione dei diritti umani e la condanna di ogni forma di discriminazione. E questo capite quanto è importante anche oggi, dove i cristiani cominciano a essere discriminati da una società pagana. Il Consiglio affronta tali tematiche mettendo in primo piano il messaggio di Gesù Cristo, perché solamente in Gesù Cristo il mistero dell'uomo trova la vera luce.
Cristo, che è il nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore, svela anche pienamente l'uomo all'uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione.
Entriamo ora nel tema della vita economica. La riflessione della Gaudium Spes è una riflessione molto attuale. Fin dall'esposizione introduttiva richiama l'attenzione sul grande scandalo della società odierna, dove ci sono persone troppo ricche e persone talmente povere da morire. E quello che ha riaffermato Papa Francesco nel documento che è stato pubblicato ieri, Evangelii Gaudium. Sentiamo una di queste frasi.
Mai il genere umano ebbe a disposizione tante ricchezze, possibilità e potenza economica, e tuttavia una gran parte degli abitanti del globo è ancora tormentata dalla fame e dalla miseria, e intere moltitudini non sanno né leggere né scrivere.
C'era, al tempo del Concilio, c'era da sperare che questa amara constatazione dovesse essere superata dallo sviluppo che avanzava velocemente, specialmente dopo la caduta del comunismo, dopo la fine della guerra fredda. Queste realtà avevano messo in grado l'umanità di affrontare con nuova energia il problema della povertà nel mondo, eppure ancora oggi esistono inaccettabili situazioni di miseria, aggravate da guerre tra poveri, a cui il mondo dell'opulenza spesso fornisce le armi micidiali, invece di fornire un aiuto efficace e solidale. Il problema della povertà e del suo superamento mediante un'economia più rispettosa del valore primario della persona umana porta a un discorso più ampio di etica politica. Perciò, giustamente, questo nostro documento, Gaudium et Spes, dopo aver considerato l'ambito economico, dedica pagine significative, eloquenti, alla fondamentale necessità di promuovere nelle nazioni e tra le nazioni una vita politica ispirata ad irrinunciabili valori morali, avendo come orizzonte sempre la pace. L'appello del Consiglio a promuovere la pace è veramente quanto mai vivo anche oggi. Noi credenti, in questo abbiamo una speciale responsabilità. Ora passiamo a leggere alcune affermazioni del documento circa questo primo tema dei problemi economici. Questo tema viene trattato con molta prudenza, avendo tuttavia alle spalle una storia già lunga, l'insegnamento sociale della Chiesa, proposto dai vari pontefici negli ultimi 100 anni. Il paragrafo 63 della Gaudium et Spes è quasi la sintesi di tutto il capitolo, ascoltiamolo.
Anche nella vita economico-sociale sono da tenere in massimo rilievo e da promuovere la dignità della persona umana, la sua vocazione integrale e il bene dell'intera società. L'uomo, infatti, è l'autore, il centro e il fine di tutta la vita economico-sociale. Questa centralità motiva le scelte e le preoccupazioni che sorgono dalla constatazione di immense disparità economico-sociali e che possono mettere in pericolo la pace del mondo.
Ecco, lo sviluppo economico deve quindi rimanere sotto il controllo dell'uomo, cioè non deve essere abbandonato all'arbitrio di pochi, di poche persone o di una persona, o anche di gruppi che abbiano in mano un eccessivo potere economico, né nelle mani della sola comunità politica. Riflettendo sulla concentrazione dei beni nelle mani di singoli o delle multinazionali, constatiamo poi l'esportazione dei capitali, la delocalizzazione delle imprese, la fuga dei cervelli. Allora, davanti a questi problemi, direi attualissimi, il documento fa delle affermazioni chiare.
Si ricordino, d'altra parte, tutti i cittadini che essi hanno il diritto e il dovere di contribuire, secondo le loro capacità, al progresso della loro propria comunità, specialmente nelle regioni economicamente meno progredite, dove si impone d'urgenza l'impiego di tutte le risorse ivi esistenti, danneggiano gravemente il bene comune coloro che tengono inutilizzate le proprie ricchezze, o coloro che, salvo il diritto personale di migrazione, privano la propria comunità dei mezzi materiali e spirituali di cui essa ha bisogno.
Ecco, dopo aver fatto queste chiarissime affermazioni, seguono alcuni principi concernente l'insieme della vita economico-sociale, la dignità, il diritto e dovere del lavoro. Guardate che l'affermazione della dignità e diritto del lavoro è veramente una conquista della dottrina cristiana negli ultimi 100 anni. È anche quella di una giusta remunerazione,
tale da garantire i mezzi sufficienti per permettere al singolo e alla sua famiglia una vita dignitosa su un piano materiale, sociale, culturale e spirituale, tenendo conto del tipo di attività e grado di rendimento economico di ciascuno, nonché delle condizioni dell'impresa e del bene comune.
Vedete come il documento tiene insieme i due estremi del problema. La persona che presta il suo lavoro e che quindi va riconosciuta nella sua dignità, nei suoi diritti, ma anche l'impresa che non deve fallire, perché sennò poi il male diventa di tutti i dipendenti. Allora viene ricordato il diritto dei lavoratori, naturalmente, ad organizzarsi in associazioni come per esempio i sindacati.
Lo sciopero può tuttavia rimanere anche nelle circostanze odierne un mezzo necessario, benché estremo.
Poi passa ad esaminare il documento il valore dei beni terreni, dicendo che sono di tutti, non sono mai proprietà esclusivamente di qualcuno che li ha avuti chissà per quali strade.
Colui che si trova in estrema necessità ha diritto di procurarsi il necessario dalle ricchezze altrui.
E quindi non mancano riflessioni su investimenti, pensate oggi anche alla borsa, la gestione monetaria, che deve essere anche questa nella logica del bene comune e non di una aggressività privata che, l'abbiamo visto negli ultimi anni, ha creato una crisi mondiale. Della proprietà privata si dice ciò che poi nel documento viene riportato molte volte, ascoltate.
Ogni proprietà privata ha per sua natura anche un carattere sociale che si fonda sulla comune destinazione dei beni. Se si trascura questo carattere sociale, la proprietà può diventare in molti modi occasione di cupidigia e di gravi disordini, così da offrire facile pretesto a quelli che contestano il diritto stesso di proprietà.
Ecco, pensando a paesi dove l'estensione terrena è molto grande, viene anche affrontato il problema del latifondo, cioè di proprietari che posseggono a volte una quantità enorme di terreno che poi non utilizzano, non lo mettono a frutto. E questa è una tragedia per molti popoli che sono ancora in via di sviluppo e quindi si richiedono riforme serie per una vita dignitosa per tutti. Bene, il testo a riguardo dei beni economici conclude richiamando i cristiani di acquisire
competenze ed esperienza assolutamente indispensabili, rimanendo fedeli a Cristo, realizzando con l'ispirazione della carità le opere della giustizia.
Ecco, da questa prima parte, questo primo problema dei beni economici, voi capite com'è complesso e attuale, e passando subito al secondo tema, quello della comunità politica, la vita della comunità politica, i due problemi si intrecciano tra di loro, perché tutte le cose che abbiamo detto prima sono poi governate da chi ha in mano effettivamente il potere. Ecco, nel capitolo della politica c'è un tema che viene subito messo in evidenza, il cosiddetto bene comune.
L'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono sia alle collettività, sia ai singoli membri, uomini, le famiglie e le associazioni di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più celermente.
Ecco, il bene comune è un principio molto generale, è anche difficile da esprimere in concreto, in modo preciso, determinato, è più facile dare degli orientamenti. Però, se la definizione di bene comune comprende la perfezione dell'uomo, no? Quindi non una vita misera, ma una vita che raggiunge una sua armonia, ma in questa armonia, in questa perfezione, noi credenti ci mettiamo la vocazione alla comunione con Dio, la parte spirituale. Questo significa attribuire al bene comune anche un aspetto che normalmente la società e lo Stato non curano. E quindi noi attribuiremmo, chiedendo a chi ci governa di garantire il bene comune, noi chiederemmo che prendessero in mano anche i nostri aspetti spirituali. Probabilmente è meglio non enfatizzare una definizione dove la vocazione e la comunione con Dio è messa al primo punto, perché al di là di quello che può offrire la società attuale, è meglio che abbia almeno un orientamento condiviso. Allora, bene comune in termini ragionevoli potremmo dire che la miglior convivenza umana possibile, ovviamente in questo momento storico, in questa nazione. Secondo, un punto di vista morale garantito, notato, detto morale, etico, che anche lo Stato dovrebbe avere. Terzo, nel campo religioso, lo Stato perlomeno deve essere garante della libertà della coscienza, affermata dallo stesso documento del Consiglio. Ecco, allora è un concetto di bene comune accettabile, a mio parere, anche da chi non ha una scelta cristiana. Proseguendo, il capitolo sulla vita economica, che abbiamo già visto, è costituito da affermazioni largamente riprese da quella che noi chiamiamo la dottrina sociale della Chiesa, anche perché la maggior parte dei documenti che la Chiesa ha emanato per parlare di questi problemi mettono un accento forte sull'aspetto economico. Ora, la dottrina sociale della Chiesa, guardate che ci sono raccolti di documenti veramente significative, partiamo dal 1891, quando Leone XIII pubblicò la prima enciclica di questo settore, la Rerum Novarum. Ecco, la dottrina sociale della Chiesa alla sua origine è nata anche, direi, per esprimere posizioni di contrasto con quelle che noi chiamiamo degli avversari, cioè di coloro che osteggiavano la Chiesa come se fosse nemica del progresso, in un tempo storico dalle grandi contrapposizioni, pensate al socialismo, pensate al comunismo. E poi questa dottrina sociale della Chiesa ha certamente costituito però uno stimolo, un impulso importante per sviluppare all'interno delle comunità cristiane l'impegno per la vita sociale. Io penso che se avessimo il tempo potremmo ripercorrere il secolo scorso come un secolo dove la Chiesa ha avuto persone credenti di altissimo livello che hanno segnato dei punti di non ritorno in questo campo. Ora, i limiti nella inevitabile, direi, genericità a volte di molte affermazioni, per esempio poco fa parlavamo del bene comune, dicevamo che non potevamo dare una definizione scientifica, ecco, questa genericità di molte affermazioni è legata al fatto che per esprimere concetti precisi ci vuole una cultura molto profonda e usare termini molto tecnici, una cultura professionale specifica che noi non dobbiamo chiedere né alle encicliche o ai documenti ecclesiali, ma dobbiamo chiedere a persone che sono specialiste del settore. Allora, questi documenti della Chiesa, che costituiscono la dottrina sociale, intendono rivolgersi però non solo ai cristiani, ma a tutti gli uomini di buona volontà, e pertanto tendono a basarsi, non come base di dialogo comune, sul diritto naturale e a volte più semplicemente su una visione ragionevole di carattere sociale, economico. Beh, al di là dei rilievi, dei limiti, come scrive anche un autore che ho consultato, Sandro Antoniazzi, si può dire che le encicliche dei papi assumano un effettivo valore non quando sono perfette tecnicamente, ma quando rivestono un carattere evangelico e profetico, cioè ci devono far capire la sorgente delle affermazioni. Se prendiamo il caso della Rerum Novarum, promulgata dal Papa Leone XIII il 15 maggio del 1891, pur costituita interamente in termini di diritto naturale, si può ben dire che essa abbia costituito una vera rivoluzione in campo cattolico e nella società di allora. Fino a quel momento la Chiesa non interveniva sui problemi della società, limitandosi, non so, ad appoggiare i sovrani cattolici. Con la Rerum Novarum prende atto la Chiesa che i problemi sono nel tessuto sociale e pertanto occorre che i cattolici, che sono la società, devono impegnarsi in questa società come da tempo per esempio facevano i socialisti. Altre encicliche hanno indubbiamente portato novità nella Chiesa e nel dibattito sociale, ma col tempo il discorso tende spesso a interventi di adeguamento. No. Nell'ultima enciclica, quella di Benedetto XVI, Caritas in Veritate, ecco, questa può segnare veramente una svolta, in quanto sembra richiamarci maggiormente ad un linguaggio sapienziale, cioè di ispirazione della sapienza divina, dello Spirito Santo. C'è bisogno quindi sia della fede che della ragione. Bisogna cercare insieme i punti di incontro, ma senza sminuire l'identità del nostro pensiero. Molto spesso questi documenti si appellano alla legge naturale, a volte anche in modo proprio marcato. Il problema potrebbe essere riassunto così. La Chiesa, su vari problemi morali, esprime delle posizioni affermando che non sono posizioni proprie del cattolicesimo, e che uno che non crede al cattolicesimo può rifiutare, ma sono principi che discendono dalla legge naturale, la quale ha valore indistintamente per tutti gli uomini. Per fare un bel bambino ci vuole un uomo e una donna. Questo non ha inventato la Chiesa, è un fatto, lo dico un po' polemicamente sulle situazioni attuali. Ma poiché nella pratica solo la Chiesa è solo lei molte volte a sostenere la legge naturale, il problema non è certamente risolto chiudendoci in una rocca dove noi siamo contenti di stare con quelli che la pensano come noi. Allora, il paragrafo 16 del documento che stiamo esaminando, la Gaudium et Spes, mi sembra un valido riferimento.
Nella fedeltà alla coscienza, i cristiani si uniscono agli altri uomini per cercare la verità e per risolvere, secondo verità, tanti problemi morali che sorgono tanto nella vita dei singoli quanto in quella sociale.
Ecco, dopo questa, diciamo, lunga introduzione sul tema che abbiamo affrontato, che d'altra parte è un tema complesso come quello della comunità politica, andiamo a leggere alcuni paragrafi che lo riguardano. Il tempo del Concilio è il tempo delle grandi trasformazioni, vi ricordate, 1962-1965, cadono le dittature, cadono i colonialismi in molti paesi, si rinascono le speranze, ci sono però anche infinite confusioni. Ripensate a quello che è successo in tutta l'Europa nel 1968, 3 anni dopo la chiusura del Concilio. Perciò il testo puntualmente richiama il significato della vita politica, che è prima di tutto tutela dei diritti.
La tutela, infatti, dei diritti della persona è condizione necessaria perché i cittadini, individualmente o in gruppo, possano partecipare attivamente alla vita e al governo della cosa pubblica. Per instaurare una vita politica veramente umana non c'è niente di meglio che coltivare il senso interiore della giustizia, dell'amore e del servizio al bene comune e rafforzare le convinzioni fondamentali sulla vera natura della comunità politica e sul fine, sul buon esercizio e sui limiti di competenza dell'autorità pubblica.
Ecco, vedete, viene così sollecitata nella lettura della natura e finalità della società politica, viene sollecitata la collaborazione di tutti alla vita pubblica con il proprio impegno, con il proprio voto, con la partecipazione ai momenti forti delle decisioni, eliminando l'oppressione politica e curando assiduamente però anche un'educazione civile e politica. Ecco, un testo molto significativo mette in evidenza anche il rapporto tra Chiesa e società politica. Ascoltiamolo.
La Chiesa, che in ragione del suo ufficio e della sua competenza in nessuna maniera si confonde con la comunità politica e non è legata ad alcun sistema politico, è insieme il segno e la salvaguardia del carattere trascendente della persona umana. La comunità politica e la Chiesa sono indipendenti e autonome l'una dall'altra nel proprio campo. Essa, Chiesa, contribuisce ad estendere il raggio d'azione della giustizia e dell'amore all'interno di ciascuna nazione e tra le nazioni. La Chiesa stessa si serve di strumenti temporali nella misura in cui la propria missione lo richiede. Tuttavia, essa non pone la sua speranza nei privilegi offertigli dall'autorità civile. Anzi, essa rinunzierà all'esercizio di certi diritti legittimamente acquisiti, ove constatasse che il loro uso può far dubitare della sincerità della sua testimonianza, o nuove circostanze esigessero altre disposizioni. Sempre e dovunque e con vera libertà, è suo diritto predicare la fede e insegnare la propria dottrina sociale e dare il proprio giudizio morale anche su cose che riguardano l'ordine politico, quando ciò sia richiesto dai diritti fondamentali della persona e dalla salvezza delle anime, e farà questo utilizzando tutti e soli quei mezzi che sono conformi al Vangelo e in armonia col bene di tutti, secondo la diversità dei tempi e delle situazioni.
Ci manca ancora un capitolo per finire il commento alla Gaudium Spes, ma il tempo è passato ed è il capitolo dedicato alla pace, quindi lo riserviamo alla prossima trasmissione. Tutto considerato, concludo così, si tratta di un documento importante che ha aperto un processo e ha indicato un cammino. Beh, in un certo senso ha posto più domande che dare risposte, ma è così la vita. Ranner diceva che era l'inizio di un inizio e aggiungeva, certo, passerà molto tempo prima che la Chiesa, che ha ricevuto da Dio la grazia di questo Concilio Vaticano II, sia davvero la Chiesa del Concilio. La Gaudium Spes quindi ha posto problemi, ma in quel momento non aveva dietro di sé una ricerca teologica matura per affrontarli adeguatamente. Ecco, questo vi spiega perché direi di anno in anno il Papa, il Sinodo dei Vescovi continuano ad aggiornarci e a farci camminare. Questo non ci deve inquietare perché ci insegna che la Chiesa è per definizione stessa un popolo in cammino. San Bonaventura diceva, la Chiesa militante nasce e cresce nel tempo, non come gli angeli che sono creati in un istante e confermati nello stesso momento. Ora, è evidente a tutti che tutta l'umanità è di fronte a una svolta storica. I problemi sono diventati molto più grandi di quelli descritti nel Concilio. Si sono ingigantiti, moltiplicati, interconnessi tra di loro, sino a diventare un blocco. E qui c'è la crisi del sistema che tutti stiamo sperimentando, che funziona sempre peggio, mentre mancano soluzioni veramente valide. Il compito enorme che noi abbiamo davanti a questi problemi è quello di lavorare per nuovi equilibri, nuove soluzioni, nuovi rapporti, per un mondo nuovo, nuovo, senza toni idealistici o retorici. Per far questo occorrono idee, soggetti sociali, forze politiche, insomma, un vasto movimento che si muove in modo diversificato ma convergente. Non può piovere dall'alto la soluzione. Questo movimento di forza a livello mondiale, necessario per cambiare il mondo, è possibile solo se ha dentro di sé una grande forza spirituale. Ecco il compito della comunità cristiana oggi, ridare spirito al mondo, essere sale e lievito nella pasta.
Ora chiediamo una pausa musicale alla regia e poi Don Colombo risponderà alle vostre domande. Ricordiamo il numero telefonico di Radio Maria 031 610 610. Per chiamate dall'estero prefisso 0039 031 610 610. Vi preghiamo a dire il vostro nome e la località da cui chiamate e per cortesia quando siete in linea di spegnere la radio. Grazie.
Pronto?
Buonasera, mi chiamo Orietta. Le dirò le cose proprio come le sento, così nude e crude. Ma per quel che riguarda questo insegnamento sui ricchi, sui poveri, ecco, a me sembra che Stalin e Lenin poi dicessero un po' proprio le stesse cose. E che cosa hanno combinato se non aizzare non so, i poveri contro i ricchi o viceversa, cioè aumentare e fomentare l'invidia. Sarebbe molto meglio che ognuno pensasse a fare il proprio dovere, a fare il proprio lavoro con amore e con responsabilità, senza fare troppe differenze. Non lo so, pareva che questo comunismo col muro fosse caduto, ma io vedo che qui lo stiamo facendo rinascere, no? In fin dei conti la più grande povertà per un essere umano è proprio quello di avere l'invidia. L'invidioso non è mai felice, non è mai contento e non sa gioire del benessere altrui. Sarebbe meglio insegnare questo che non continuare a fare questa sorta di razzismo fra poveri e ricchi.
Orietta, da dove chiami?
Io sono ligure. Però telefono da Parma, ecco.
Sì, sì, no, era solo per collocare culturalmente, ecco. Ascolta Orietta, le cose che tu hai detto io le condivido. Il problema è questo, non basta cogliere il grido dei poveri, questo è importantissimo, ma poi nel rispondere a questo grido qualcuno dice vabbè, ammazziamo tutti i dittatori e così liberiamo... E dopo passo un altro dittatore a prendere il loro posto, perché la violenza genera violenza. Allora, il problema è di avere, come ho cercato di dire soprattutto alla fine, di avere una forza spirituale interiore che metta in chiara evidenza quali sono gli elementi irrinunciabili, la dignità della singola persona. Il collettivismo distrugge la singola persona. Io ho bisogno invece che la singola persona venga difesa nella sua dignità. E il bisogno che questa dignità non sia soltanto economica. Allora, la Chiesa quindi raccoglie il grido dei poveri e nel dare risposta non deve sostituirsi all'impegno della società civile, ma deve dare alla società civile quei valori irrinunciabili sui quali non deve fare violenza. Cioè, il diritto di ognuno ad avere il lavoro, il diritto di avere un'economia che davvero possa permettere di sviluppare anche la parte imprenditoriale. Allora, tutto questo lo stiamo vivendo anche in questi giorni, io penso, almeno noi in Italia, ci fa capire come o alla base c'è un'etica profonda, e io aggiungo, ispirata dalla parola di Dio, dalla fede cristiana, o cadiamo nelle mani di estremismi di vario tipo. Orietta, non c'è il tempo fisico di approfondire una tematica che diventa anche filosofica, diventa veramente qualcosa di profondo, però io direi tieni forte il grido dei poveri, tieni forte il bisogno di un'ispirazione, di un'etica che sia ispirata da Dio. Nell'incontro di queste due realtà nasce la dottrina sociale della Chiesa. Io vorrei che tu leggessi alcune di queste encicliche meravigliose, ma magari nelle prossime trasmissioni qualcuna la prenderò anch'io come tema. Grazie Orietta. Pronto?
Pronto, buongiorno, sono Maria dalla provincia di Brindisi. Ho seguito ultimamente il commento all'enciclica emanata da diversi papi che io ho ben conosciuto da Pio XII, Maggio Bocchettino, che ho anche avuto tra le mani dopo il Concilio Ecumenico, tutti questi documenti che sono stati visti, comprati, riletti, che oggi sono abbastanza importanti e spolverate perché mi fa piacere risentire. Allora padre, ecco, il discorso di oggi è molto importante, come ben possiamo capire chi è dentro ad una dinamica cristiana e cattolica. Io sento ovviamente questo problema di tutta la società che va avanti e indietro, non sa che cosa fare, paura, eccetera, insomma. E il discorso proprio della pace, della speranza e dell'ultima grande spezia, che è proprio la gioia di questa speranza, dove andiamo, chi siamo, cosa vogliamo. Ecco, il ruolo dei laici, ecco, questo è il punto importante, e che io da giovane, dal 64 in poi nella scuola, che devo proprio scegliere, fare una scelta molto importante, come quando San Francesco disse, vai, sentivo nel cuore, vai, vai Francesco, vai a riparare la mia chiesa.
Sì, Fabia, a me spiace solo di non aver avuto ancora il tempo di leggere l'ultimo documento che Papa Francesco ha donato alla Chiesa ieri, Evangelii Gaudium, che vuol dire la gioia del Vangelo. Io sono convinto che dovremmo prenderlo in mano e guardarlo con attenzione, perché questa è la parola che in questo momento la Chiesa ci sta dicendo proprio per affrontare i problemi della vita contemporanea. Quindi rimando te, rimando me stesso, ecco, ad approfondire questo documento, poi magari ne riparliamo. Grazie Fabia. Pronto?
Sì, pronto? Sono io qui, Salvatore da Induno. Volevo chiedere, può essere, non si possono essere eliminati tutti questi partitini, 25, 30, 40 partitini che fanno a gola, che distruggono la nazione, come amore di patria, non dico come altro finanziamento che fanno loro? Si lavora in fabbrica, le fabbriche hanno il lavoro e chiudono. Ma come mai? Se per i clienti, aspetti 90 giorni il cliente per avere un ordine, che aspettano, chiamano e non arrivano. Come mai tutto questi? Controlli soltanto l'operaio, controlli il pensionato, controlli il picco pallino, e questi signori grandi non si vengono mai controllati.
Salvatore, penso che questa è una, come dire, una sofferenza comune, no? Ci accorgiamo che mentre l'Agenzia delle Entrate arriva puntuale e con i suoi strumenti duri, magari invece lo Stato, che ha dei debiti, infatti abbiamo un debito altissimo, non rispetta tempi che in questo momento stanno facendo fallire molte imprese, perché non ricevendo quello che di diritto stanno aspettando, entrano in una ruota che li stritola. Allora, tutto questo, i partitini che tu hai nominato all'inizio, vedi, io direi che c'è una divisione, e il termine diaballo in greco vuol proprio dire dividere. Diaballo viene poi trasformato, diventa diavolo. Vabbè, il diavolo è l'agente della divisione, Cristo è l'agente della comunione. Io sono convinto, lo dico con serietà, man mano che vengono meno i principi ispirati alla parola di Dio, noi ci divideremo sempre di più, anche marito da moglie, anche genitori da figli, mentre una religiosità, un credere, ecco, un essere convinti profondamente della realtà della nostra vita nelle mani del Signore, di tutti, quindi anche moglie e marito fra di loro, genitori e figli fra di loro, datore di lavoro e operaio, governante e governato. Se tutti avessimo questa profonda convinzione, allora cercheremmo davvero il bene comune. Che ricordo Papa Giovanni XXIII che diceva: sono molte di più le ragioni che ci tengono uniti di quelle che ci dividono, eppure mettiamo l'accento proprio su quelle che ci dividono e ne viene fuori la situazione in cui stiamo vivendo. Chiediamo al Signore luce di Spirito Santo. Grazie. Pronto?
Pronto?
Sì.
Pronto? Tocca a me?
Sì.
Buonasera padre, mi chiamo Pier Marco, sono un non vedente, telefono da Assi.
Da dove parli?
Da Assi, ciao, posso darti del tu?
Sì. No? Sì, puoi darmi
allora,
del tutto.
Io sono pienamente d'accordo con quel signore che ha parlato prima. Innanzitutto questi ricchi si credono di essere chissà chi e non vengono toccati mai da nessuno, solamente perché credono di avere il potere di vita e di morte su qualsiasi persona. E soprattutto chi ci rimette è sempre il povero. Cercano di comprarsi tutto, ma una cosa non se la possono comprare, l'onestà e l'amicizia delle persone. Io ti posso dire che quando facevo il carabiniere, tanti anni fa, mi è capitato un episodio abbastanza increscioso, di arrestare una persona ricchissima, che questa qui andava a fare dei furti addirittura negli appartamenti solo per provare un'emozione. Ora, cosa sta dicendo quella signora che diciamo non bisogna provare il, come si dice, il razzismo tra ricco e povero? non è questione di razzismo, ma è questione praticamente di equilibrio, che purtroppo c'è gente che molte persone hanno e non fanno niente per aiutare il prossimo. E questo è proprio vero, che bisogna veramente invocare lo Spirito Santo da poter riuscire a equivalere, diciamo, all'uguaglianza tra il bene comune, insomma. Volevo sapere una tua opinione sulla radio e ti ringrazio.
Allora, ascolta Gianmarco, mi pare davvero che siamo allineati. Difatti, vedi, io ho scelto di presentare questo documento, in particolare questo capitolo di oggi, proprio perché dobbiamo prendere coscienza che la comunità cristiana a cui apparteniamo ha una parola chiara, forte, bella da dire a tutti gli uomini, soprattutto a chi sta lottando per la giustizia. E quindi io condivido e vorrei, oltre all'invocazione dello Spirito, che le comunità cristiane riprendessero in mano i testi e li approfondissero, le belle scuole di formazione sociale e politica, che potessero preparare una nuova classe dirigente in tutti i settori, non solo nel governo, ma anche in tutte le altre associazioni, che potessero veramente aiutare l'uomo a liberarsi da queste terribili ingiustizie che stiamo vivendo. Ecco, ancora una brevissima telefonata e poi chiudiamo con la preghiera. Pronto?
Sì, pronto?
Sì.
Pronto?
Dimmi.
Buonasera. Allora, nostro Signore non ci ha lasciati soli, ci ha donato lo Spirito Santo. Io penso a questo. Intanto comprerò sicuramente il documento che ieri ci ha donato Papa Francesco e lo leggerò con attenzione. Però se noi credenti per grazia aprissimo le chiese 24 ore su 24 e uno dopo l'altro, cioè alternandoci, ecco, per non fare la chiesa troppo piena e comunque anche troppo vuota, davanti al Santissimo, io penso che nostro Signore, che Lui che è Dio ed è l'Onnipotente, noi siamo dei piccoli puntolini che per grazia crediamo ancora in Lui, ecco che le cose cambierebbero in un modo straordinario. Provate a credere, tutte le chiese in Italia saranno 100.000, saranno 12, saranno 18.000, non importa, aperte 24 ore su 24, noi siamo piccoli, ma il Signore lo sa, però confidando in Lui le cose cambiano.
Sì. Ascoltami, non so il tuo nome perché non me l'hai detto, ma comunque condivido quello che hai detto, questo appello all'adorazione. Ecco, apriamo soprattutto il cuore, perché stare in chiesa con un cuore chiuso non serve a niente. Apriamo i cuori e lasciamo che sia davvero la parola di Dio e la parola del Magistero a entrare e a illuminarci. Bene, io ti ringrazio anche di questo appello. Concludo con la preghiera, la dialoghiamo con Giovanni e vorrei che sia per Giovanni sia per me e sia per chi viene ogni volta ad aiutarci per la trasmissione mi potessero aggiungere i nostri auguri affettuosi per l'Avvento, per la festa dell'Immacolata, per il Santo Natale, perché fino a quel momento noi non ci sentiremo e non avrei più l'occasione di dirvelo. Ecco, unitevi spiritualmente a questa preghiera che ora dialoghiamo. Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a Lui con tutto il cuore.
La sua salvezza è vicina a chi lo teme, e la sua gloria abiterà la nostra terra.
Misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno.
La verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo.
Quando il Signore elargirà il suo bene, la nostra terra darà il suo frutto.
Davanti a Lui camminerà la giustizia e sulla via dei suoi passi la salvezza.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
O Dio, Creatore dell'universo, che guidi a una meta di salvezza le vicende della storia, concedi all'umanità inquieta il dono della giustizia e della pace, perché possa riconoscere in una gioia senza ombre il segno della tua misericordia. Te lo chiediamo per il nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Si conclude così il collegamento dall'opera salesiana Sacro Cuore di Bologna. Ringraziamo Don Ferdinando Colombo e voi cari ascoltatori che ci avete seguito. Un cordiale saluto anche da Italo e Paola con l'augurio di una buona serata nell'ascolto di Radio Maria, linea allo studio centrale.